è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle.
Caro Parenzo, novità, novità dal divino.
Ci mancava solo lui.
Beh, insomma, qualcuno ha paragonato queste rivelazioni, o presunte tali, di WikiLeaks alle previsioni del mago Telma, insomma, o comunque alle...
Beh, non c'è dubbio, una persona lucida, e se una persona lucida è un'analisi vera.
Vabbè, addirittura, dai, non esageriamo, sono cose serie, e sono carte di diplomatici, carte di diplomatici americani, non esagerare, dai.
Minchiate, detta col massimo rispetto alla Borghezio, minchiate. Detta col massimo rispetto.
Cioè, scusa, quando la signora Elizabeth Dibble, ex incaricata d'affari dell'ambasciata USA a Roma, scrive di Berlusconi, è un leader fisicamente e politicamente debole, le cui frequenti lunghe nottate e l'inclinazione ai party significano che riposa male. È una cosa interessante, qualcuno ci fa degli articolesse sopra dicendo che...
Ci volevano gli americani, diciamo, per saperlo. non lo so.
No, effettivamente, insomma...
Vanitoso, incapace portavoce di Putin. Io stavo a leggere i giornali in questi giorni, ma faccio anch'io le informative.
Siamo meglio noi, dici, le cose che abbiamo letto sui giornali dei diplomatici americani.
Tu sei la TV, la radio della Confindustria, molto più serio, scusa, molto più autorevole.
Ma perché siamo partiti col divino? Un po' perché, insomma, diciamo la verità, insomma, queste cose di WikiLeaks ci hanno fatto pensare al divino, perché ho ricevuto un'ennesima mail e te la voglio riferire, come sai, perché so che non le ricevi, no? Hai impedito, hai messo un blocco, no? alle mail.
No, spamming, appena la mia mail sente solo l'odore in rete di Otelma, sì, la rimando indietro immediatamente. Ho fatto questo scudo spaziale, diciamo.
E dunque ti riferisco cosa contiene la ultima comunicazione, un mail, naturalmente da parte della cancelleria, condotta, guidata da Eva Perez. Esisterà o no questa Eva Perez? Chissà. Quest'anno avrà luogo, come sappiamo, la cena magica nazionale nella città di Genova, sabato 4 dicembre 2010, ristorante Domenico, piazza San Leonardo, ore 21. Sei impegnato? Sei impegnato sabato prossimo? Sì, mi sa.
Sicuramente sì.
Comunque, nell'occasione avrà luogo un possente rituale magico propiziatorio dell'anno novello 2011. Saranno nominate le nuove dame, attenzione, nuove dame, i nuovi cavalieri dell'ordine teurgico di Helios. È presentata.
Nove dame.
E i nuovi
dame.
E i nuovi cavalieri dell'ordine teurgico di Helios.
L'ordine?
Teurgico di Helios.
Ambulanza, ma subito, subito.
È presentata la Sinossi Previsionale 2011. Sinossi Previsionale. È bellissima, però la Sinossi è un genio assoluto, secondo me, il divino. Previsionale 2011 per l'Italia e il mondo, elaborata dal divino maestro Telma. Come è noto, tutte le sue previsioni relative ai precedenti anni si sono puntualmente avverate.
Certo, come è noto.
Saranno inoltre presenti con le loro opere recenti due noti affermati scrittori. Attenzione, Vincenzo Motta.
Famosissimo.
La bocca del lupo, questo è il titolo. Non dire cosa c'è, sennò si arrabbiano questi. Marco Doria. Che è autore di Commissariato Centro, che interagiranno ove richiesti con i fortunati commensali. Non è esclusa la presenza.
Che culo questi commensali, evviva.
Non è esclusa la presenza di media selezionati. Ulteriori
informazioni. Non è esclusa.
Non è esclusa, sì.
Noi non siamo tra i media selezionati.
Ma sì, penso proprio di sì. Considerato l'afflusso elevato delle precedenti edizioni, eletti provenienti da ogni parte d'Italia, cioè adepti, si consiglia di riservare in tempo utile inviando una mail di riscontro con dati esatti dei richiesti e i relativi recapiti telefonici. Va bene, questa è la Zanzara, come avrete capito, su Radio 24, solo 24 ore, 800 24 00 24, non siamo pazzi, siamo sempre noi, abbiamo iniziato così questa sera, ma direi di partire con le ultime dal mondo WikiLeaks.
Everybody bunga bunga party!
partiamo dalle reazioni di Berlusconi, direi, no, Parenzo? A proposito dei parties citati anche in queste informative, WikiLeaks, Berlusconi che dice: io do le cene e lascio il numero di cellulare.
Io una volta al mese do delle cene nelle mie case, perché c'è tanta gente che vuole incontrarmi e stare con me. Hanno detto: ma come mai lascia il telefonino? Ma perché in queste cene tutto ciò che accade è soltanto corretto, dignitoso, elegante, e quindi tutti possono filmare o fotografare qualunque cosa capita in queste cene. Quindi sono tutte cose che tra l'altro fanno male anche all'immagine del paese, così diffuse, perché poi qualcuno può pensare che siano vere.
Anche qui non si capisce mai dove finisca la festa, com'è che l'ha definita, le cene rispettose che ha detto Berlusconi, non mi ricordo più. Sì, insomma, eleganti, a modo, no? Dove finiscano queste scene e inizino poi le vicende con il lettone di Putin, però c'è una piccola differenza, a meno che non sia tutto falso, poi il lettone di Putin, il resto.
Vabbè, il lettone è stato confermato.
Sì, no, sto scherzando naturalmente. E sfortunatamente, dice Berlusconi, my wild party, perché le feste selvagge sono state citate, come sapete, in questi rapporti diplomatici.
Se posso permettermi, io sfortunatamente non ho partecipato in tutta la mia vita a nessun wild party, forse sono interessanti, io non li ho mai avuto occasione di frequentarli. A parte gli scherzi, vorrei tornare su un fatto che anche in Italia è stato diffuso e che non ha nessun fondamento nella realtà.
Non bisogna dare seguito, dice Berlusconi, a voci di funzionari di terzo e di quarto grado. Dunque dice che le cose che sono uscite non sono credibili e comunque non minano i rapporti tra Italia e Stati Uniti.
Non bisogna guardare alle dichiarazioni dei funzionari di terzo, di quarto grado, che poi alla fine riportano quello che leggono sui giornali di sinistra, per esempio.
Beh, queste rivelazioni uscivano, caro Parenzo, come sai, mentre su Sky TG24 veniva diffusa un'intervista da parte di una cosiddetta escort, almeno così si definisce anche lei, che sembrerebbe aver passato qualche serata che Berlusconi, no?
Che meraviglia.
Daniela Macri. Effettivamente non è che ci voleva WikiLeaks.
No,
perché nello stesso momento in cui si parlava di feste selvagge in questi rapporti, ecco qui. Poi naturalmente bisogna verificare l'attendibilità soprattutto di questo personaggio, Daniela Macri. Comunque intervistata dalla Sky TG24, posso immaginare, caro Parenzo, con quale scorno da parte degli uomini intorno al Presidente del Consiglio, che avranno passato la loro giornata chiamando il povero Carelli a Sky TG24. Posso solo immaginare quello che è accaduto. La Macri che dice, io sono un... com'è che si diventa escort? Questa è la domanda di Maria Latella. E lei risponde, sì, è un escort, diciamo, di natura, dice lei. Bellissimo, sentite.
Perché è così facile diventare una escort?
Allora, è così facile perché comunque ti viene di natura essere così, perché comunque sai di essere una
carina,
bella ragazza, carina e esposta comunque in certe situazioni.
Viene di natura? Beh, certo, anche la domanda proprio non era facilmente comprensibile. Perché è così facile diventare escort? Ma chi l'ha detto che è facile? Dipende, non è mica detto che sia così semplice. E, beh, insomma, ci sono tante cose che potremmo mandare in onda di questa intervista a Sky TG24. Ne prendiamo una. Berlusconi mi chiama dicendo: sono il sogno degli italiani. Ecco, devo dire la verità, per carità, può essere anche accaduto, tutto può essere, no, caro Parenzo? Però certo, adesso immaginarsi Berlusconi che chiama Nadia Macri e dice: sono il sogno degli italiani, adesso mi pare un po' forzato. Detto questo, poi abbiamo visto cose, no, che non avremmo mai.
E voi umani non potete nemmeno immaginare.
Comunque ognuno poi si assume la responsabilità di quello che dice, in questo caso è difficilmente dimostrabile il contrario, bisogna dire la verità. Dunque anche se uno ti querela, dice: come fai a dimostrare che non è vero? Sentiamo.
No, il bello che è stato che mi disse per telefono, vabbè, io questo posso dirlo perché comunque mi disse: sono il sogno degli italiani, come si dice, sono il sogno degli italiani che vorrebbero in questo momento. Io ho detto: ma chi è? Sono il presidente. Ah, presidente, salve, buonasera. No, il bello è stato quello per me, poi...
Essere chiamata sul cellulare dal presidente.
Sì, sì, bello sì.
Eccoci qua, naturalmente era Nadia Macri e non Daniela Macri. Andiamo a, in provincia di Perugia. Giovanna, buonasera, 800 24 00 24.
Pronto?
Sì, buonasera, dica.
Sì, buonasera. In realtà io vi avevo chiamato venerdì sera perché sulla scia dell'intervento di un radioascoltatore che commentava i suoi modi arroganti e insolenti di condurre la trasmissione.
Sì, quindi, dica pure, stato, Giovanna.
In realtà mi allaccio a quello. E, niente, volevo solamente dire che secondo me c'è una linea sottile tra il far valere le proprie idee in modo rispettoso e lo sconfinare nella maleducazione.
Lei di chi parla, scusi?
Di lei.
Di me, sì. Dunque, no, secondo lei io sono maleducato? Secondo lei mi sono dimostrato maleducato?
No, io trovo che lei può far valere le sue idee, sì. Però c'è modo e modo, e questo fa la differenza tra una trasmissione, sì, e una radio che dovrebbe, insomma, avere un livello un po' più alto della media e sconfinare, sì, nella volgarità televisiva. Questo è un po' il mio commento.
Innanzitutto non siamo in televisione ma siamo in radio. Appunto, dunque la volgarità, esatto, al massimo la volgarità al massimo è radiofonica, non è televisiva.
Vabbè,
in questo
no,
caso
io facevo un paragone.
Ma non è che in televisione c'è la volgarità come in radio c'è la volgarità, da questo punto di vista non è che ci sia molta differenza.
No, peccato, quando uno ha la cultura per non farla magari.
Sì, ma bisogna vedere se la base, si parte da, diciamo, da una base concreta, cioè, per cui Giovanna, secondo me parliamo del nulla,
per cui me che i modi fanno la differenza ed è un peccato, però insomma adesso
ho capito, ma i miei modi sono questi qua, e se a lei sembrano arroganti oppure le danno così fastidio, come dire, Parenzo, c'è un semplice sistema che trattasi in questo caso di pulsante classico, non telecomando, ci sono anche radio col telecomando, per carità, ci sono pulsanti, quando uno è in macchina tic si cambia e si passa su un altro canale. Non è
c'è poi una cosa importante che è successa nel frattempo che volevo un attimo commentare e sapere se è vera,
sì.
Poi appunto non è in tema della vostra trasmissione.
Che è successo?
Mi è arrivata oggi un'email, sì, su un emendamento che avrebbero infilato nella legge sulle intercettazioni,
sì,
che parla di violenza sessuale di lieve entità nei confronti dei minori. Firmatari alcuni senatori di PDL e di Lega. Volevo sapere se voi ne sapete qualcosa, perché
noi
qual
siamo,
è la
noi siamo
di no, no, nei confronti dei minori?
Non lo so, Giovanna, verifichiamo, insomma, non le so dire niente al momento. Verifichiamo se ci sono, se è il caso di discuterne, se è vero quello che dice lei, se c'è questo emendamento, non c'è, insomma, dove l'ha letta questa cosa? Su internet?
Sarebbe il caso di discutere per capire, sì, qual è la entità delle violenze sui minori.
Certo, certo.
Va bene?
Per carità. Siamo qui.
Grazie mille.
Prego. Dove andiamo? Giuseppe da Roma, buonasera.
Pronto?
Prego, dica Giuseppe.
Anch'io avevo chiamato venerdì e volevo intervenire, come dire, in riferimento a quello che diceva Pionati, i tacchini, insomma.
Sì, un attimo solo, traffico, torniamo dopo.
Everybody bunga bunga party!
Siamo qui, 800 24 00 24. Lucio da Verona, buonasera, un attimo Giuseppe, arrivo subito.
Buonasera.
Dica.
Perché non ci avete avvisato che Berlusconi, se lo sapevate, era un innetto, un incapace e un superficiale? Ha detto che lo sapeva Parenzo, e anche lei lo sapeva. Perché
Parenzo,
non ci avete avvisato?
Parenzo.
No, perché non ci avete avvisato?
Non è che non capivo.
Sono 3 anni che vi ascolto e non l'avete detto mai. Come mai? Non ci avete avvisato?
Cioè, non è che devo apprendere da un sito che Berlusconi, che gli americani reputano Berlusconi fisicamente e politicamente stanco per i parti notturni. Di questi parti notturni
un innetto, voi sapevate che era un innetto, un incapace, ha detto lei adesso, che non c'è niente di nuovo. Ma vi rendete conto che questo è un paese? Adesso io adesso, a volte mi viene anche mi incazzo, no? Perché
si incazzi pure, Lucio, si incazzi.
No, ma questo è un paese che sembra un circo, no?
Scusi un attimo, Lucio, a lei scusi, scusi.
Siamo
Lucio.
Governati da due persone, uno Bossi e uno Berlusconi,
sì,
che uno chiamava mafioso che guadagnava i soldi con l'eroina e la cocaina,
ancora questa
storia, diceva che era un folle.
E basta.
Allora, siamo governati da un mafioso e da un folle?
Va bene, d'accordo.
E questa è l'Italia?
Va bene, Lucio, se si vuole sfogare si sfoghi pure, questo qua è anche uno sfogatore.
Allora, ditecelo queste cose, no?
Ma cosa dire cosa?
È un mafioso, se sono dette fra di loro e voi state zitti, non ci avete avvisato di queste cose.
Va bene.
Avvisateci, no? Invece voi continuate a dire che i politici parlano di stronzate e voi fate trasmissioni su continue di stronzate, no? Dite che la Mussolini e la Carfagna dicono solo delle stronzate e voi passate le serate a parlare di stronzate.
E certo, perché facciamo
folle,
va bene, no? Facciamo la fotografia di quello che offre la politica, caro Lucio. Se lei non l'ha capito, se invece si vuole sfogare dicendo che Berlusconi è un mafioso e l'altro è un folle, faccia pure, insomma, va benissimo, per carità. Quando noi abbiamo detto prima che non è che ci volessero le rivelazioni di Wikileaks, non dico per sapere, per avere certezze su Berlusconi. Naturalmente il fatto che è inefficace come leader è una valutazione da parte della signora Elisabeth Dibbo, diciamo che gran parte dell'opposizione lo dice da non so quanto tempo che è inefficace come leader, per cui insomma non...
No, ma voglio dire, ma anche sapere ad esempio che gli americani giudicano il colonnello Gheddafi un ipocondriaco con voluttuoso.
Sì, ma poi a parte attenzione, non è gli Stati Uniti, non è che gli Stati Uniti, diciamo dei diplomatici americani, che è un po' diverso, non è la valutazione ufficiale, non è la valutazione ufficiale della Casa Bianca.
No, insomma. Però sono nominati dal
sì,
d'accordo,
ma sono dispacci interni. Tra l'altro è interessante quello che dice oggi, no, Luttwak, sul valore di queste cose qui, cioè le cose segrete, le cose vere, non queste buffonate, le cose vere. Non, certamente non si mandano per iscritto, insomma, questo dice.
Te lo auguro.
Vabbè, Lucio, come vuole concludere questa sua...
Avvisateci la prossima volta che venite a sapere queste cose.
Ma scusi, e lei che cosa pensava? Che Berlusconi fosse inefficace come leader? Lasciamo perdere il mafioso. Lei ha sempre pensato che fosse inefficace, no? Giusto? Come minimo, sì, come minimo, giusto?
No.
È così o no? È così o no?
Ma insomma,
è così o non è così?
Ma se un ministro diceva che pegolare i soldi con l'eroina e la cocaina.
No, e lasciamo perdere ancora con queste eroina e cocaina. Lasci perdere l'eroina e la cocaina. Lucio, sto dicendo, lei
ma
pensa.
Ma diceva un ministro?
Sì, d'accordo, lasciamo perdere.
Non la vice ambasciatrice americana.
Senta,
lo diceva un ministro.
Infatti la vice ambasciatrice.
Ma è un ministro della Repubblica, boss. Se lo ricorda?
Lucio, lasci perdere la cocaina e l'eroina. Sto dicendo, lei pensa che Berlusconi sia inefficace come leader? No, lei penso che
sì.
No, giusto,
sì, certo.
Benissimo,
cioè, no, che sia un pericolo.
Vabbè, lasciamo perdere, questo non l'ha detto la vice ambasciatrice americana. Lei pensa che sia inefficace come leader? Lei pensa che sia vanitoso, giusto?
Sì, un letto, è anche un
benissimo
letto.
Certo, il fatto che lo dica l'ex incaricata da fare la ambasciata USA a Roma, Elisabeth Dibbo, fa una certa differenza rispetto al ruolo suo e anche al
ministro.
Dopodiché, non mi sembrano ancora ridaglie questa eroina e cocaina. Dopodiché non mi sembrano le rivelazioni del secolo che comunque
no, non solo l'eroina e cocaina. Diceva Bossi, diceva
ho capito
era...
Lucio, ho capito cosa diceva Bossi, adesso non ci interessa cosa diceva Bossi di Berlusconi, ha capito? Cioè non mi interessa, se vuole facciamo tutta una trasmissione su quello che diceva Bossi di Berlusconi, ma non stiamo parlando di questo. Non è che ho paura di riproporre le cose che diceva Bossi su Berlusconi. Ha capito o no? Non è un problema.
Ma voi state al gioco del circo allora? Perché
noi siamo molto al gioco del circo, sì, certo che siamo al gioco del circo.
Che un paese d'Europa, se un ministro avesse detto anche 10 anni fa che questo signore è un piccolo tiranno, un dittatore, un peron della muta, un nazista, un mostro antidemocratico, il fascista di Arcaro, un restofante,
sì,
un bandito, un suino Napoleone.
Tanto lei là voleva arrivare, cioè vi voleva fare l'elenco che ha delle cose che ha detto Bossi su Berlusconi. L'abbiamo capito, le sappiamo, le conosciamo che cosa ha detto nel 94 Bossi, lo sappiamo benissimo.
No, fino al 98, l'ha detto fino al 98.
Fino al 98. Detto, nel 94 è iniziato e ha finito nel 98, benissimo. È contento? Ha detto quello. Finalmente è riuscito a dire.
Questo fa ancora il ministro.
Avrà cambiato idea.
Certo, questo è il paese dove si può dire tutto al contrario.
Cioè, a me che non l'ha capito ancora.
È così.
È così.
Ho capito. Allora io posso dire che Cruciani è un farabutto, è un ladro, è un mafioso, e domani
sì, la differenza è così, è così, sì. Cioè, non sono così importante, comunque è così. Grazie, Fulvio da Macerata, buonasera.
Buonasera, per Cruciani.
Dica.
Dunque, no, io volevo fare un intervento molto breve, cioè sinceramente rimango un po' basito. Per quanto riguarda tutte queste ragazze, che poi si sente la signora Macri, non ci crederò mai che il presidente abbia chiamato al cellulare alla signorina, signora. Non, Secondo lei è una cosa fattibile, sinceramente?
Bah, insomma, così, non penso, però, ripeto, non...
Ho molti dubbi, mi
sembra che tra tutte le rivelazioni che sono state fatte in questi mesi delle donne che sono transitate o che sembrano essere transitate per Arcore e dintorni, forse Parenzo, questa Magri mi sembra la meno credibile, non so.
Sì, ma adesso poi diventa anche veramente noioso ormai, no? Far l'elenco di tutte quelle che si alzano e dicono mi ha telefonato, gli ho portato un cornetto a notte, ho fatto la
tanto destra. Sono tutte cose indimostrabili, cioè, a meno che
ormai puoi fare qualsiasi cosa, qualunque puoi
a
dire.
Meno che uno non abbia sul cellulare, come dire, il resoconto delle telefonate con un numero di telefono, ecco qua la telefonata che ho ricevuto da questo numero, quel numero magari che corrisponde a quello della Guardia del Corpo di Berlusconi, non so, immagino che ci possa essere una prova di questo tipo, ma dubito che uno conservi, no, il tabulato, no, i tabulati esistono in realtà.
I tabulati rimangono, sì.
Potrebbe essere anche un numero privato. Beh no, beh, quando il numero... Quando
no, però
va...
c'è la cella lì.
Sì, quando uno
cella,
va a controllare i tabulati, ma quelle sono cose che si fanno, quando c'è un'inchiesta in corso. Va bene, 800 24 00 24, riprendiamo dopo le 19:15, dopo il giornale radio. Eccoci qui, 19:17, 800 24 00 24, caro Parenzo, dove ti trovi?
Trovo a Milano, anzi ad Assago per la verità, per il lancio del nuovo canale digitale terrestre Lombardia Channel.
Allora, io ho trovato perfetto nel weekend, dove ho potuto leggere, perché ero steso su un letto. Tutto sabato e in parte domenica pomeriggio
nel lettone di Cruciani, dopo il lettone di Putin, no, lettone di Cruciani.
Non esageriamo. No. Ho letto un meraviglioso articolo di Luca Ricolfi sulla Stampa di ieri a proposito degli oppositori di Berlusconi. Te ne leggo alcuni passi. Due modi dell'anti-berlusconismo, quello di destra guidato da Fini e quello di sinistra guidato da Bersani. Entrambi oscillano fra il piccolissimo cabotaggio delle imboscate parlamentari, delle formule astratte, dei segnali in codice e il demagogico sostegno alle proteste di piazza. Basta leggere le cronache di questi mesi per misurare in tutta la sua drammaticità l'assenza di una vera classe dirigente. E poi c'è tutta una analisi delle inefficienze anche dello stesso Berlusconi, dell'incapacità dello stesso Berlusconi. Qual è la vostra idea del futuro dell'Italia? Come pensate di far ripartire la crescita? Avete qualcosa di concreto da dire anche ai cittadini del nord? Smonterete o manterrete quel poco di federalismo che ha messo in piedi la Lega? Dove li prenderete i soldi per fare le mille cose che rimproverate a Tremonti di non avere fatto? A quali gruppi sociali chiederete di pagare il conto? Ma soprattutto, domanda delle domande, visto che per ora non siete d'accordo su quasi nulla, che cosa ci garantisce che una volta vinte le elezioni non sarete paralizzati dalle vostre divisioni interne come ai tempi del governo Prodi? E questo naturalmente è riferito soprattutto all'opposizione di sinistra, al Partito Democratico anzi. Però neanche per Fini, come avete sentito, soprattutto perché i suoi si sono arrampicati sui tetti e non solo. 800 24 00 24, titolo del TG3.
Berlusconi incapace e stanco per i troppi festini, secondo Wikileaks il premier replica falsità, qualcuno paga le ragazze per mentire. Frattini vogliono distruggere il mondo, ma dai Finiani al PD critica il premier, Bersani i suoi comportamenti danneggiano il paese. Le rivelazioni di Wikileaks mettono in crisi le diplomazie e indeboliscono gli Stati Uniti, l'ONU spiato richiama al rispetto degli accordi internazionali. Prima il voto sulla fiducia, poi le riforme, cambia l'agenda del governo e slitta l'annunciato intervento sulla giustizia. Si estende la protesta contro la riforma Gelmini, blitz nella zona rossa dell'Aquila, agli scavi di Pompei, al CERN di Ginevra. Gli aiuti all'Irlanda affondano le borse europee, Milano la peggiore, da Bruxelles allarme deficit per l'Italia, Obama congela gli stipendi pubblici. Gli Agnelli e la loro storia, in un documentario il racconto di una famiglia che ha condizionato per oltre un secolo il nostro paese.
eccoci qui, 800 24 00 24, un po' di audio di giornata. Anzi, partiamo con un'altra cosa, perché secondo Dago Spia, caro Parenzo, il nostro amico Albertini, ex sindaco di Milano, avrebbe deciso, il 14 al 90%, così si legge sul sito seguitissimo Dago Spia, al 90% il 14 dicembre, probabilmente dopo il voto di fiducia a Berlusconi, forse in base a quello, non lo so, insomma, si candiderà a sindaco di Milano, hai capito?
Ah, però!
Secondo Dago Spia, poi naturalmente.
Beh, Dago Spia è la WikiLeaks italiana, forse un po' più seria. Perché ha fonti. Sì, no, ma davvero, ormai non ne ha quasi mai cannata una, anche sulle grandi manovre dei potentati economici. È verosimile, il 14 è la deadline, e quindi lui aspetta, attende e poi vede. Sì, sì, beh, interessante.
Può darsi. Intanto noi ce lo ricordiamo. Ultimamente a Strasburgo, non solo a Strasburgo, come un meraviglioso imitatore.
E solo per questo dovrebbe fare il sindaco.
Persone che devono fare le loro scelte.
Ma chi?
Devono chiarire alcune linee di azione che non sono, diciamo, imposte.
Ma chi deve chiarire? Rutelli, Montezemolo.
Questo lo chiedete a loro, cioè a chi ha fatto la proposta.
Cioè, cos'è che si deve comporre?
Sono presidente della Commissione Esteri e quindi posso insegnare qualcosa a qualcuno. Il linguaggio diplomatico prevede che i patti vengano negoziati nella riservatezza delle cancellerie. Ecco, questo è un po' il concetto.
Questo era Albertini che imitava Villaggio, e ancora le magnifiche, superbe imitazioni di Albertini. E insomma, trattasi del sindaco di Milano, presidente della Commissione Estera del Parlamento Europeo, che si mette a fare l'imitazione in diretta in esclusiva per la Zanzara. Via. Senta, avvocato, ma l'Italia di oggi come la vede lei, quest'Italia?
Ho già avuto modo di dire che quest'Italia assomiglia più alla Repubblica delle Banane che a una Repubblica costituita dopo la Resistenza e fondata su Casa Savoia.
Ma Marchionne recentemente, che è un po' il suo erede, anche se poi fa un altro mestiere rispetto al padrone, Marchionne è comunque sempre una... ha detto, insomma, che hanno liberato le gabbie, no, in quest'Italia. Lei è d'accordo?
Un'immagine suggestiva, ma che rende bene l'idea di quello che sta accadendo.
Tremonti. Sentiamo.
Maria Stella, tu spendi troppi soldi con i bidelli. Hai più bidelli che carabinieri. Non abbiamo soldi. Devi smetterla.
Bene, 800 24 00 24. Beh, una novità da Vendola. Bisogna allearsi con chi sta sui tetti. Ma però non me lo sarei aspettato.
Questa è la notizia, crocianza.
Beh, è soprattutto una novità nel panorama della sinistra. Bisogna allearsi, certo, con chi sta sui tetti.
A parte che scendono giù a votare.
Poi scusa, che alleanza è con chi sta sui tetti? Cioè, come fai? Ti allei con che cosa? Bah, sentiamo.
Noi abbiamo bisogno di fare l'alleanza fondamentalmente fuori da questo tavolo con quei soggetti sociali che per esempio si arrampicano sui tetti, che vedono l'Italia dalla Torre di Pisa o dal Colosseo, e l'Italia appunto che fa fatica ad avere un orizzonte dal punto di vista del lavoro.
Poi lo stesso Vendola era alle invasioni barbariche quando dice... ad una domanda, ma insomma, ma il suo linguaggio qualche volta è poco comprensibile. Sentite la risposta.
Molti giornalisti altolocati mi hanno sempre contestato un linguaggio elitario. Mi dicevano: ma te, non ti possono capire. Il punto è che questa contestazione mi è soltanto giunta da giornalisti altolocati o da colleghi politici, non mi è giunta mai dalla gente mia.
Beh, infatti il problema è farsi capire non dalla propria gente, magari farsi capire anche dagli altri.
Questo è splendido, però,
Sì, no, per carità, però insomma, adesso io non, per esempio non lo capisco. Io per esempio non lo capisco alcune volte. Sì, io per esempio non lo capisco alcune volte, però non è che sono un giornalista altolocato, cioè snob, non mi pare, però non lo capisco lo stesso, che ti devo fare? Ma direi di partire con Bella Ciao, poi vi spiego perché. Bella Ciao.
La mattina
novità, oltre che da Vendola che vuole allearsi con chissà sui tetti, anche dalla Camusso. Abbiamo sentito delle novità meravigliose, dall'esordio sul palco davanti alla folla del neo segretario della CGIL, delle cose rivoluzionarie per quello che riguarda il sindacato. Per esempio, ha promesso di fare ancora scioperi generali, una cosa nuova anche questa, caro Parenzo. Tu mi dirai cosa dovrebbe dire la Camusso, cioè, ho capito, ma insomma,
Se c'è la crisi economica e non
ho capito, uno dice si aspetta,
che deve fare uno?
Però uno si aspetta e dice vabbè, arriva il nuovo segretario della CGIL, una donna, magari un accenno così, no. Se le cose non vanno, oppure se continueranno a non darci retta, gli scioperi, via.
Questo paese è il paese per cui abbiamo tutti lottato, è per quel paese che noi siamo in piazza oggi e ci saremo domani, è quel paese per cui abbiamo scioperato e continueremo a scioperare.
E poi hanno cantato anche Bella Ciao, suonato Bella Ciao sul palco, anche questa è una cosa nuova, nuovissima. Evviva le cose nuove, evviva la rivoluzione, evviva la rivoluzione della CGIL, hanno cantato Bella Ciao sul palco, sai che novità?
Beh,
dai, insomma.
Domani su Bella Ciao! Bella CGIL! Bella CGIL Camusso!
Grandi novità in casa CGIL.
Beh, però, no, Bella Ciao non mi scandalizza per nulla.
No, ma chi si scandalizza? Figurati, chi si scandalizza? Non mi scandalizza, sto dicendo
è più
che...
curioso, però è più curioso quando hanno i bravissimi Modena City Ramblers hanno cantato Contessa, ad esempio.
Ah, perché tu c'eri, quella è vero, sì. tu c'eri.
Come no? Quella sì, non da militante, cioè
no,
da
ma
inviato,
per carità.
Ma quella, io lo specifico sempre ai microfoni della Radio 24 della Zanzara, ero lì da inviato a raccontare e documentare questa.
Diciamo che è pieno di sindacalisti della CGIL, anche a Confindustria, non ti preoccupare, insomma, non c'è la scomunica. Come sai, spesso nei luoghi padronali per eccellenza c'è un proliferare.
C'è una concentrazione di sindacato pazzesco. Più che nelle medie. Però mi ha stupito molto di più questo ricordo, no? Questa canzone di Paolo Pietrangeli, già regista del Maurizio Costanzo Show,
sì.
E questo canto di Contessa, no? Ti ricordi le parole?
Sì.
Che voglio cantarlo a Radio 24, perché è bellissimo questo. Che roba, Contessa, all'industria di Aldo han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, dicevano pensi di essere sfruttati. E quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Tutti in coro, radio della Confindustria!
Non ho capito, ma sai a memoria?
Dai campi e dalle officine!
Ma la sai a memoria?
Tutta a memoria, completamente.
Ma la sapevi già prima?
Certo!
Io mi stupisco, sono qui basito a sentire queste cose.
Ma ti rendi conto cosa abbiamo fatto?
Reminiscenze comuniste, adesso com'è che fa? Beh, riprendiamo dopo la borsa, sempre con Parenzo, live.
La borsa, tu mandi la borsa dopo Contessa.
Anzi, accompagnala con Contessa, ti prego, accompagna la borsa con Contessa, poi ti faccio sfumare.
Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce e impugnate il martello.
19:34 800 24 00 24 in esclusiva dai tetti di Confindustria, Viale dell'Astronomia, David Parenzo, Contessa.
Poi gente per bene, che pace cercate? La pace per far quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato. Everybody, nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Vabbè, ma everybody l'hai inventato tu, non è vero?
Sì, ma penso che dà la carica però.
Ho capito, ma cantavano anche questo sul palco della CGIL a Roma?
Cantavano,
cioè suonavano anche questo. hanno aperto
i Modena City Ramblers con
ma sai, io non le seguo più queste cose, non le seguo più, non seguo di queste manifestazioni, mi sembrano cose vecchie, ripetute, stantie.
E in attesa del nuovo bisogna accontentarsi di
lo so. Zanzara parti, via Zanzara, parti. Di file del giorno, un po' di audio del giorno, tanto per divertirci. Fiorella Mannoia, i soldi devono essere dati solo alla scuola pubblica.
Mio modestissimo parere è che la scuola è una scuola statale. Lo Stato deve garantire il diritto allo studio a tutti e le risorse, per quello come la vedo io, le risorse andrebbero convogliate tutte nelle scuole dello Stato. Il resto ognuno poi nella vita può scegliere di far crescere i propri figli come vuole.
Rotondi, sono demo berlusconiano. Via.
Si definisce, anzi autodefinisce, demo berlusconiano, cioè?
Sono democristiano e berlusconiano, riunisco due nefandezze per la cultura dominante del nostro paese, per cui democristiano è una schifezza e berlusconiano è il raddoppio.
Sempre efficace, sempre efficace Rotondi, grande autoironia, grande autoironia. Berlusconi è una di quelle parole che a me non piacciono. Traditori, traditori a vita. Da sabato, che era sì, sabato. Adesso ce la facciamo, eh.
Sono convinto che non ci sarà bisogno di nuove elezioni, perché il senso di responsabilità, la coerenza, il rispetto e la lealtà verso gli elettori, la necessità di evitare un salto nel buio, sono tutte ragioni per le quali i parlamentari eletti nel centrodestra saranno costretti a stare con noi, a sostenerci con il loro voto, sino al completamento della legislatura. Chi non lo farà si assumerà la responsabilità di aver tradito gli elettori e sarà segnato per tutta la vita dal marchio del tradimento e della slealtà.
Il marchio del tradimento e della slealtà. 800 24 0024 apocalittico. Nadia Macri, non abbiamo fatto ascoltare quello che Berlusconi pensa di questi personaggi che vengono intervistati, donne eccetera eccetera, però prima Nadia Macri che dice chi c'era secondo lei alle feste a Villa Certosa.
C'era il cantante
quello famoso,
quello di Napoli, poi c'era sua moglie che cantava lirica, che era bravissima, mentre noi eravamo tutti quanti lì a pranzo, una tavolata lunghissima, bella, eravamo in tanti seduti, c'erano tanti notai, avvocati, imprenditori.
Va bene,
vabbè.
Berlusconi oggi.
Che cosa può spingere una ragazza a dichiararsi prostituta davanti al mondo e quindi da un lato a non avere più la possibilità di un lavoro normale o di un marito normale e dall'altro a non poter fare nemmeno più il lavoro di prostituta perché nessuno se ne fiderà più? Quindi la domanda è: perché lo fanno? Chi avrà pagato così tanto affinché lo facciano?
Va bene, 800 24 0024, direi di andare a Bologna da Leonardo. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, volevo parlare un attimo della partita, della cosa di WikiLeaks.
Sì.
Perché ritengo che non sono così sicuro che la signora che dell'ambasciata che ha riferito questi messaggi sia così di terzo o quarto livello, perché in fin dei conti era una detta, una responsabile commerciale, poi su qualche giornale americano, visto che era anche aveva anche il titolo di Vice, quindi era anche sicuramente una figura abbastanza di prestigio. E che quindi questo WikiLeaks in fin dei conti sta rappresentando un po' uno scoperchiamento di quel vaso di Pandora che secondo me in tanti vorrebbero vedere. Poi dopo la credibilità ha i suoi limiti, non è detto che...
Ma vaso di Pandora di che cosa, mi scusi?
Di tutte quelle cose che la gente magari vorrebbe sapere e non riesce mai a sapere perché è sempre filtrata da il segreto di qua, il segreto di là. In fin dei conti lei ha solamente detto la sua opinione, immagino personale, per conto del governo americano su quello che rappresentava l'Italia in quel momento nel suo protagonista. le sì. feste, in fin dei conti ha citato delle feste che l'hanno citato anche gli altri, quindi non mi meraviglio perché mi sembra una cosa così strana. Secondo me Wikileaks in questo momento, Assange, che ha delle, come dire, delle informazioni di prima mano, sembra così precise, riesce a dare soddisfazione a tutte quelle cose che per la maggioranza delle persone sembrano sconosciute o non avranno mai delle risposte, per quello che parlo del vaso di Pandora, perché qualcosa che è sempre stato segretato per pochi, in fin dei conti, voglio dire, di quello che ha descritto lei di Berlusconi c'è un'ampia parte di italiani che lo pensa. Non mi stupisco che lo pensi anche chi rappresenta l'ambasciata americana e chi manda dei file che saranno segretati, immagino, su questo argomento. Quindi tiene il polso della situazione italiana, magari di un momento preciso.
Sì, no, ma appunto il fatto che di Sarkozy, per esempio, in questi file sia scritto che un imperatore senza vestiti, un uomo permaloso dallo stile personale dispotico, tende a rimproverare la sua squadra il primo ministro, sono cose che leggiamo sulla stampa francese da almeno due anni, no, Parenzo? Cioè, no. Non sono grandi novità. Poi certo, su Gheddafi, ma che gli Stati Uniti abbiano una inimicizia con Gheddafi è abbastanza noto, nonostante poi il riavvicinamento, usa il botulino ed è un vero e proprio ipocondriaco, sempre accompagnato dalla sua infermiera ucraina, una bionda voluttuosa, anche la presenza di questa infermiera ucraina non mi sembra una rivelazione così clamorosa. Su Putin si sa che tra Stati Uniti, cioè, non mi sembrano cose di straordinaria rilevanza. Poi uno può dire, siccome le scrive l'incaricato d'affari dell'ambasciata americana a Roma e dà dei giudizi pesanti su Berlusconi, questa cosa ha delle ricadute politiche in Italia e dà un'immagine pessima dell'Italia. Poi ci può essere
anche economiche, forse.
Forse anche economiche, anche se credo che poi gli affari tra gli stati si facciano lo stesso, nonostante questi comunicati. Ripeto, io sono sempre d'accordo con Luttwak, le cose vere non sono queste qua che vengono scritte, eccetera, eccetera. I fogli diplomatici alla fine sono tanti. Roberto, provincia di Roma.
Buonasera Cruciani. Pronto?
Dica.
Senta, le vorrei fare una domanda, non so se è fattibile, ma si potrebbe ignorare per un periodo di tempo questo signore che ormai penso per
questo
me...
Questo signore no, quale? Scusi.
Di quello che state parlando fino adesso, il presidente.
Come si fa a ignorare Berlusconi, scusi?
Non parlandone.
No, ma lei vuole vivere, se vuole vivere in un altro mondo, oppure se noi non vogliamo fare più questa trasmissione possiamo ignorare il Presidente del Consiglio, ma mi sembra una cosa ridicola.
No, perché secondo me non vale più la pena, cioè per voi fa audience normali, diciamo.
Vabbè, lei vorrebbe non parlarne più, mi sembra una proposta che non possiamo sottoscrivere, mi dispiace, non la sottoscrivo.
Ma di nessun interesse non fa non parlare di Berlusconi.
E poi che interesse ha questa proposta? Scusi, che proposta è?
Che non ce ne può più, non ce ne può più.
Ho capito, lei è stanco di Berlusconi, la prossima volta che ci saranno le elezioni voterà contro Berlusconi. Roberto, è molto semplice.
Non è il problema di quello, io dico solamente... non parlandone proprio per un periodo di tempo.
Ma Roberto, non so come le vengono fuori, forse è una provocazione quella che lei vuole fare, perché effettivamente è impossibile, c'è il capo del governo, ci sono dei provvedimenti, l'azione del governo, uno giudica quello o il modo di comportarsi del Presidente del Consiglio, punto, cioè, di che parliamo? Lei non vuole più sentire...
Ci sono tanti altri problemi più importanti.
Sì, ho capito, ma in parte dipendono, non tutti, naturalmente in parte dipendono anche dall'azione del governo, quale governo è guidato da Silvio Berlusconi. Per cui Roberto, io capisco che lei sia stanco di Berlusconi, però ripeto, non è che può dire non se ne parli più. Quando ci sarà quando sarà in pensione definitivamente, quando si vorrà ritirare in una delle sue ville, forse anche grazie al suo voto, allora non se ne parlerà più, o forse se ne continuerà a parlare, chissà, cioè, magari lei sarà tormentato per tutta la vita da Berlusconi, cara Roberto, è la mia impressione è questa, però
un pochettino.
Come, scusi?
No, diciamo, no, non parlandone, diciamo, si parla di governo, però è il nome lo meno possibile. Diciamo,
vabbè, lei non vuole sentire nemmeno il nome di Berlusconi. Vabbè, ho capito, ma ognuno...
Per un periodo di tempo, vedere almeno i risultati si giova a qualche cosa.
Ognuno ha le sue idiosincrasie, le sue mattane, le sue follie, le sue... Anch'io ne ho tante, non sto dicendo che le ha solo lei. Ognuno ha le sue... Ecco, lei non vorrebbe più sentire il nome Berlusconi, così. Vabbè, insomma, Veltroni ci ha provato alle elezioni del 2008, non è andata benissimo. Le voglio far notare questo. Gabriele da Firenze, buonasera.
Buonasera, mi sente dottor Cruciani?
Sì, la sento molto bene.
No, perché c'avevo l'auricolare. No, dunque io ho chiamato perché sono rimasto abbastanza stupito del discorso che ha fatto il ministro Frattini.
in quanto in un, non so se era di quale TG si stava parlando, però in un, diciamo così, in 30 secondi di comunicato ha utilizzato la parola reato 3 volte. Cioè, l'equazione era: siccome queste informazioni di WikiLeaks sono frutto di un reato, allora bisogna tenere conto del frutto di un reato e non vanno tenuti in considerazione.
Vabbè, a me sembra una
io
cosa.
Io l'ho capita così.
Sì, no, adesso probabilmente Frattini ha detto questo. Insomma, mi sembra un problema minore in realtà. Insomma.
No,
una volta che sono usciti, sono usciti.
Certo.
Certo, ma sarà frutto certamente di un reato, di una fuoriuscita di un materiale che non doveva uscire. Insomma, non so nemmeno se sia reato, ma non mi sembra questo il punto.
Ma infatti la difesa è, secondo me, che è abbastanza molto poco convincente, quella del ministro, nel senso che o si dice che la signora, in quel caso lì, che parla di Berlusconi, smentisce lei stessa di aver scritto quello che ha scritto, allora questo è un dato di fatto. Se tutti i funzionari americani sparsi per le varie ambasciate smestiscono quello che è riportato da WikiLeaks, questo è un dato di fatto.
Altrimenti?
Siccome non c'è questa operazione, cioè nessuno sta smentendo quello che è scritto, si va a cercare, diciamo così, di aggirare il problema portandolo su un altro piano.
Scusi, ma tanto Frattini non è
Gabriele,
produttivo
e poco convincente.
Sì, Gabriele, il punto fondamentale è che Frattini, con tutto il rispetto che si deve al ministro degli esteri, non può nulla per evitare la fuoriuscita ormai di queste cose. Non è che può parare il colpo, cose, non sono cose che per fortuna dipendono da Frattini, sono cose che insomma ormai hanno assunto un peso secondo me momentaneo, perché come dice sempre il mitico Luttwak, si vedrà presto che la bomba WikiLeaks esplodendo si trasformerà in un palloncino, ma sono cose che Frattini evidentemente non può controllare. Certo, la cosa curiosa, Parenzo, è che queste cose siano tutte negative. Cioè, i giudizi su Putin, Merkel, Sarkozy, Cameron, Karzai, Gheddafi, sono uscite solo le cose negative, il che è abbastanza strano, no? Cioè, su tutti gli alleati americani, al di là poi dei giudizi su Berlusconi, cioè, sono tutte cose negative, su Cameron, Sarkozy, la sua coalizione con Clegg, dice di Cameron, è debole, è destinata a non durare a lungo, la strategia militare,
sì,
in Afghanistan.
Sono report sul punto di vista americano rispetto a questi leader internazionali, no? Evidentemente il ruolo, la funzione di questi report è proprio questi qui, cioè di chi ci si può fidare, dei punti deboli che ci
sì,
sono nei vari,
esatto,
governi.
I punti deboli dei vari, no, assolutamente non è strano.
Cioè dire ad esempio di un Tao che è interessato solo a comandare in Asia,
sì,
ma questo qui, voglio dire, un Parenzo qualunque lo poteva dire anche lui. Dice, ma Yun Tao su che cosa voleva, vuole comandare in Asia? Ah, dice, beh, però che report intelligente.
Meglio Telmans.
Ma adesso sì, paragone, sai che faccio molta fatica a pronunciare anche solo quel nome lì, però in questo caso bisogna dire meglio quello lì, almeno voglio dire.
Meglio il divino,
sì,
meglio il divino.
Te,
almeno...
meglio...
Traffico, meglio torniamo, divino. No, che traffico, 30 secondi, torniamo subito. Andiamo a Viterbo, Marco.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Guardi, io ascolto WikiLeaks e noto che la...
Che cosa ascolta lei, mi scusi?
Queste...
Cioè legge, no? Ascolta.
Queste rivelazioni. E,
sì.
Insomma, e alla fine è una montagna che ha partorito il topolino. Cioè, alla fine sappiamo tutto, un po' come il discorso di Fini, il primo discorso che fece a Perugia Fini, che disse tutte cose, Bossi sintetizzò, sappiamo tutto, sapevamo già tutto di quello che ha detto. Queste rivelazioni hanno fatto esattamente la stessa cosa, non c'è un elemento che non conoscevamo. Quindi alla fine credo che Frattini abbia sopravvalutato l'impatto di queste notizie, che alla fine insomma non ce ne può fregare di meno. Mi fa...
Beh, quando la signora Diebold scrive che Berlusconi è un incapace, inefficace, adesso poi bisogna sempre contestualizzare, bisogna vedere a che cosa si riferisce, comunque un giudizio di un incaricato d'affari dell'ambasciata americana a Roma sull'operato del governo italiano, adesso non so in che ambito naturalmente. Perché...
Questo mi sembra più l'effetto di un suggeritore italiano, mi sembra più
un giudizio
dei... degli anti-berlusconiani che si...
Adesso, gli anti-berlusconiani che si annidano all'interno dell'ambasciata americana.
A me da
adesso viene fuori l'archito travaglia adesso, figurati.
Citano questi giudizi, danno proprio...
Adesso questo mi sembra francamente esagerato, però bisogna vedere certo a che cosa si riferisce.
Ma gli americani non pensano di questo degli... di Berlusconi, se pensano questo è perché tutto il gossip che si sta facendo da Naomi a Veronica,
no, mi scusi un attimo, allora quando uno dice incapace, inefficace, bisogna vedere a che cosa è riferito quell'incapace, beh, inefficace naturalmente, no? Se sono questioni di politica interna, chiaramente c'è una... Beh. C'è un'analisi da parte degli Stati Uniti della leadership di Berlusconi, insomma.
Alla fine guardi, c'ha ragione Berlusconi ancora una volta, che ha sintetizzato tutto con
un funzionario di terzo o quarto grado, e se faccio una bella risata in questo...
Lei crede che sia credibile che gli americani definiscano Berlusconi un incapace, come lo definisce la sinistra in mancanza di qualsiasi capacità di critica e di proposizione?
No, ma ho capito, Marco, quello che vuole dire lei. Ripeto, nei dispacci diplomatici e nelle relazioni dei diplomatici ci può stare anche una cosa di questo tipo, eh? Cioè, non...
Dice, inetto, incapace, diciamo, portavoce di Putin.
Lo stesso stile della sinistra. Poi,
probabilmente si riferisce alla politica internazionale, naturalmente.
Quella dico, allora è stata apprezzata. Se non
vabbè, adesso, evidentemente da questa funzionaria no, cioè, la vicinanza con Putin non è stata molto apprezzata, abbia pazienza.
A me stupisce poi che i segreti di Stato, le riservatezze vengano divulgate, cioè a me terrorizzerebbe una cosa del genere, sapere che dei interessi privati, segreti, adesso vengono divulgati a tutti.
No, questa è una discussione che è iniziata con la pubblicazione di questi
pure la necessità, chiunque vada al potere, che alcune cose rimangano segrete nell'interesse della nazione.
No, ma certo, ci sono un sacco di cose, ci sono moltissime cose, Marco, che rimangono segrete, anzi, ripeto, sempre secondo Luttwak. Un attimo solo, Marco, sempre secondo Luttwak, i segreti, quelli veri, non sono trascritti e inviati in giro. Se esistesse un'intercettazione di una telefonata tra Berlusconi e Putin fatta dai satelliti della NSA, non ci sarebbe nessuna trascrizione, né sarebbe riportata in un report verbatim, cioè parola per parola. Di scritto ci sarebbe solo un'analisi per riassunto che resterebbe all'interno di un circuito molto molto più ristretto. Vabbè, comunque.
Però c'è una cosa curiosa. E la cosa curiosa è che sin dall'impero romano i prefetti, che era vastissimo, no, l'impero romano, i prefetti avevano proprio questo ruolo, no? Quello di mandare dei report, dei dispacci che venivano mandati coi messi all'epoca e non con internet a Roma, per sapere qual era la situazione nell'impero. Allora non c'è nulla di diverso oggi, cioè è chiaro che il linguaggio della diplomazia, che in questo caso non è un linguaggio diplomatico ma è un linguaggio per addetti ai lavori, è ovvio che gli ambasciatori in giro per il mondo della più importante democrazia del mondo possa usare un linguaggio di questo tipo per tenere monitorata la situazione del mondo. Cioè è molto più interessante quello che questi documenti dicono rispetto all'estero, ad esempio, che non tanto rispetto all'Italia, perché è chiaro che è tutto fatto in una, come dire, in un contesto internazionale. Cioè la critica che viene fatta a Berlusconi è per questo rapporto molto stretto con Gheddafi e con Putin, che da un punto di vista economico per gli Stati Uniti è un problema il fatto che l'Italia
intanto
abbia
Berlusconi,
l'asse su
sì,
questo.
Sì, ho capito. Intanto Berlusconi dice tutto falso. Questo è il titolo.
Ogni volta che c'è un problema è dire sempre tutto falso, come funziona. Tutto falso.
Claudio da Roma, buonasera. Claudio.
Pronto, no, è tutto falso, Claudio.
Tutto falso, è tutto falso.
Tutto falso, è anche tutto finito, tra l'altro.
Pronto?
Dica.
No, io forse mi avevate scordato perché era mi si sono freddate le melanzane alla parmigiana.
Oh,
era
le melanzane alla parmigiana, le melanzane alla parmigiana. Non ci dica questo, non ci dica questo. Le ha già mangiate?
No, mo se sono freddate.
E quando le mangia, Claudio?
Quando ho finito di non so se quello che dirò posso...
Mi dica.
Sarà. Allora, prima di tutto, non so se avete notato, è morto l'attore Leslie Nielsen.
Sì.
E quindi penso in Parlamento avranno fatto un minuto, perché tanto quello è il capo dei comici, quindi lì dentro gli avranno fatto un minuto. Questa è la prima fesseria, ho detto. Poi, secondo... Questo è da qualche giorno, volevo dirlo, ho sentito Rotondi che si accaniva contro Fini dicendo che è un traditore, non mantiene la parola. L'ha detto lui, la legge di Rotondi è questa, dice il politico, lo dovete ascoltare solo il momento che parla, perché dopo qualche minuto già cambia tutto il meccanismo, giusto, no? E quindi non può far critiche a Fini dicendo che ha cambiato opinione o ha cambiato politica, perché lui segue quella legge. Due.
Tre?
E l'ultima cosa, e chiudo. Io ho uno zio, ha 75 anni. E si è operato di prostata.
E allora?
Io in confidenza a questo zio ci parlo.
La prostata dopo però, la prostata me la racconta dopo. Lo zio ma che si è operato di prostata a 75 anni ce lo racconta dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Siamo qui 19, anzi quasi le 20 ormai, 800 24 00 24, titoli del TG1.
Berlusconi da WikiLeaks, solo falsità, attacco alla comunità, contromisure. Quello della scomparsa di Yara nel bergamasco, ancora nessuna notizia. Al TG1 l'appello delle azzurre di ginnastica, aiutateci a ritrovarla. Trattativa Stato-mafia del 93, l'ex ministro Martelli, scelte politiche da chiarire, l'ex magistrato imposimato, cedimento ai ricatti di Cosa Nostra. I cuccioli di cane sono tra i regali natalizi più richiesti, ma attenzione agli animali che arrivano illegalmente in Italia. È stato l'indimenticabile protagonista dell'aereo più pazzo del mondo e di una pallottola spuntata. Leslie Nielsen, uno dei più amati comici americani, muore in Florida a 84 anni dopo 60 di carriera e risate. A stroncarlo una polmonite.
Danilo, provincia di Pavia, 800 24 00 24. Danilo.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Ho la risposta, eh? Ho la risposta.
A quale quesito?
Chi
quale domanda?
Chi c'è sui tetti?
Chi c'è sui tetti? Sui tetti di Confindustria.
L'Uomo Ragno e Batman ci sono, e va a fare d'accordo con l'Uomo Ragno.
Vendola. Intanto sul tetto di Confindustria, Parenzo.
Compagno Parenzo, risponde.
Vai,
il
parti.
Capo del, so,
parti dal tetto di Confindustria.
Agli dai campi e dalle officine, prendete la falce, impugnate il martello.
Grandi novità, come sentite, dalla manifestazione della CGIL. Poi come fa?
Picchiate con quello, questo è il passaggio più bello. Scendete giù in piazza e affossate il sistema. Poi gente per bene, come Cruciani, che pace cercate. La pace per far, come Cruciani, quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra. Vogliamo vedervi finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato. Nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Grandi novità, come avete sentito, grandissime novità dalla manifestazione della CGIL a Roma, dove oltre a Bella Ciao c'era anche Contessa, e poi il neo segretario Camusso ha detto che loro sciopereranno. Anche qui, ripeto, grandissime novità che sono uscite fuori.
Ma che deve fare il sindacato?
Ma va, basta, una novità, ma almeno una, hanno cantato Contessa, Bella Ciao, hanno detto, hanno parlato del macismo.
Vabbè,
che poi non si, che
calore
significa, perché uno, perché il segretario della CGIL deve parlare del macismo, macismo nella politica italiana? Bah,
se la CGIL... una donna.
Ma ho capito,
è la prima donna a guidare un sindacato italiano.
Ho capito, parla del macismo, dice, del macismo, del macismo, ma non ho capito. Intanto Vittorio Sgarbi, ben ritrovato.
Ecco.
Come, dov'è?
Che meraviglia.
Sgarbi,
sono
in una mostra, dove? Dove?
No, sto andando a Torino a presentare il mio libro Viaggio Sentimentale nell'Italia dei Desideri al Circolo dei Lettori.
Quale libro? Che ne
il
scritti?
Libro Viaggio Sentimentale nell'Italia dei Desideri. E quindi un libro che racconta un viaggio d'Italia per vedere ciò che
nell'Italia dei Desideri, sì, certo,
non è stato distrutto e devastato da un fotovoltaico, paleoliche, il paesaggio nelle mani di questi delinquenti che non sanno proprio, una totale inconsapevolezza. È terribile vedere come i luoghi più belli, Montalto di Castro, l'hanno ricoperto di pannelli solari che fra 10 anni saranno obsoleti, e per toglierli tanto distruggono le coltivazioni. Non lo so, una inciviltà altro che la mafia, peggio della mafia.
Senti, ma Vittorio, questi monologhi che spesso tu fai nelle trasmissioni anche contro la distruzione del paesaggio saranno l'argomento, uno degli argomenti di questo show alla Rai? Innanzitutto, questo show alla Rai si fa o non si fa? Il Saviano
si fa, certo.
Si fa, è già firmato tutto, deciso?
No, non ho firmato, ma è una cosa nelle cose, nel senso che parlando con Masi,
Masi però ha detto che ancora deve essere tutto definito.
No, anche oggi abbiamo avuto una riunione, ovviamente io stesso non so esattamente cosa farò. e quindi sono questo, due ore. Cioè, il problema è questo.
Questo lo immagino, insomma, è una sola serata o più serate?
No, 6 serate, 7 serate, 8 serate, non so quante saranno, però il problema è che...
Qualcuno ha detto il Saviano di destra, una cosa stupidaggine.
No, neanche la destra, no, è inutile andare a chiedere che non si mandi in onda Santoro, Benigni o Travaglio, occorre occuparli di spazi. Loro
giusto, questo è giusto, questo è giusto,
tu,
questo
ecco,
è giusto.
Tu occupi uno spazio, non è che tu sia di destra o di sinistra, occupi uno spazio in cui c'è una libertà di parola che è legata anche a una tua particolare visione, che poi tu possa avere qualche simpatia per una parte politica o un'altra, non mi sembra un elemento che è determinante no, per spiegare che tu hai lo spazio. Lo spazio che io posso avere è legato alla mia fisicità, alla mia capacità di occupare uno spazio televisivo, cosa che sono stati sono il più ospitato di tutti, perché quando io parlo la gente mi ascolta, ma se quando io parlo c'è Klaus Davi, quello dall'altra parte,
Cruciani, Parenzo, Cruciani.
Devo ringraziare Saviano perché ha dimostrato, che ho fatto con Calvi Corigliani, arrivando a 13 minuti senza che la curva d'ascolto sia abbassata.
Giusto, giusto, è così.
E
è
si
così.
Può parlare 20 minuti di un argomento, se l'argomento è appassionante e ben...
E la persona tira, e la persona tira.
Le persone seguono, non, fine, questo è importante di Saviano, non che dica una cosa che mi piace o che non mi piace. Intanto puoi farlo anche con una capacità di teatralizzare alcune situazioni, ma quando hai un monologo,
sì,
il monologo come a teatro ti appassiona e lo segui. Non
però certo, per due ore non è che ci, può essere, sì, ci possono essere solo monologhi di Sgarbi però in questa trasmissione.
No, infatti io immagino di avere un 3 spazi in questa, parlare per un quarto d'ora di Michelangelo, per 10 minuti di una poesia straordinaria, quindi, però il problema è poi cosa metterci dentro e far vedere per esempio la sanità che funziona. Ci sarà un medico a cui dovremo la riconoscenza di aver fatto una buona operazione, quindi non c'è solo cattiva sanità, non c'è solo immondizia, ci sarà un paesaggio, ma chi vede mai in televisione Mozia, Ninfa, Aversa, nei suoi aspetti o nei loro aspetti.
Però sai che il buono, se vorrai fare ascolti, Vittorio, il buono in televisione, mostrare le cose che funzionano, non è che...
Sì, però puoi mostrare le cose che funzionano in rapporto con quelle che non funzionano. Far capire che io, che tutto questo deriva da 20 anni fa, mi chiamò Guglielmi, ero appena diventato famoso per alcune sfuriate, mi disse lei attacca tutti, le vorrei chiedere di fare una cosa, faccio una trasmissione in cui ci fa vedere le cose che funzionano e chiamiamola Forza Italia, così mi disse.
Così.
Forza Italia, che vuol dire che la parola Forza Italia, che ancora non era diventata un sintagma per definire un partito, era il senso di una volontà di mostrare qualcosa di entusiasmante. La bellezza entusiasma, la poesia entusiasma, non possiamo entusiasmarci soltanto quando le cose non funzionano. Ora è chiaro che questa è una gara dura, anche perché occorrerà farlo, come tu dici, con un chiaroscuro tale da non far sembrare una propaganda, però diciamo il lieto fine è sempre piaciuto,
quindi di per sé nei film però comunque vabbè, una sfida, poi ci saranno anche altre cose, non è che ci sarà solamente
un titolo possibile, il bene e il male, che indica appunto la contrapposizione, ma non solo il male
della trasmissione, dici il bene e il male,
potrebbe
il
essere il bene e il male, quindi far vedere comunque lo stimolo è stato questo. Masi mi ha chiamato, ha detto, io perché aveva proposto di mandarmi, naturalmente hanno detto di no, a fare il contraltare di Travaglio, che non vuol dire andare a scazzarmi con lui, ma se Travaglio parla 5 minuti da Santoro, perché non deve essere un editorialista che parla 5 minuti dicendo cose diverse? Naturalmente ha detto di no. Sì. Allora il problema è, tu parli? Hai finito? Hai fatto il tuo programma? Facciamone un altro.
Sì.
Se ne possono fare 10 di programmi in cui tu non debba chiedere ospitalità agli altri, ma debba o possa dire quello che vuoi dire tu.
Ma chi lo condurrebbe questo programma? Tu?
Per il momento io sono tutto, sono il conduttore. L'autore, però infatti l'autore. In questi giorni sto lavorando a capire chi lo produce, chi lavorerà con me, cosa ci sarà dentro.
Vabbè, dacci qualche anticipazione, una cosa a cui pensi, una persona, un nome a cui pensi.
Guarda,
che ne so?
Una delle persone che io vorrei da me è Conso.
Chi?
Conso, il ministro Conso.
Vabbè, questo è un ospite, perché adesso per questa storia del 41 bis, dici?
Ecco appunto, una
di controinformazione sulla vicenda dei rapporti Stato-mafia, questo è interessante, certo.
No, che non è controinformazione, è la verità.
Cioè, controinformazione rispetto alla vulgata, sto dicendo.
Ecco, la vulgata è dell'Utri che tratta con Ciancimino, non mi interessa, voglio che il ministro di quegli anni mi racconti la verità, interrogato come in un tribunale con
le fotografie del governo di cui faceva parte, in cui c'era Ciampi, presidente del Consiglio, Paolucci, Barile, Spaventa, tutti questi.
Beh, ma è un ritorno in grande stile, te lo dico, Vittorio, di uno Sgarbi quotidiani, diciamo ampliato, con una scenografia e con una un racconto completamente diverso, adeguato anche al suo
certo, questa è la cosa più difficile, che essendo io un solista dovrò
devi collaborare con le persone, non mi sembra che spesso, insomma, no?
Adesso vediamo.
Vabbè, insomma, un altro nome, dici un altro nome che potrebbe esserci.
Ma
no?
una persona che mi piacerebbe far coinvolgere nello spettacolo è Patti Pravo. Un altro è Buttafuoco.
Sì.
Un altro è Giulio Giorello. Un altro è Paolo Conte. Un altro è Bob Dylan. Un altro è Riccardo Muti, che ci spiega come si dirige la nona di Beethoven rispetto, poi molti confronti, per far vedere per esempio la nona di Beethoven nelle interpretazioni di 10 interpreti con gli spezzoni storici di archivio e poi far sentire su ogni argomento voci che vengono dal passato, Pound intervistato da Pasolini, Carlo Emilio Ganda,
non Giorgio troppo queste cose, non insistere troppo su queste cose perché altrimenti
insomma
bisogna alternare, tu dici, l'attualità con cose diciamo di cultura, di grande livello, di comunque di...
Ma anche delle cose paradossali, sono delle pagine sulla scuola, se tu vuoi parlare della scuola senti l'intervista degli anni 60 di Carlo Emilio Gadda, non puoi non metterti a ridere, cioè dire le cose formidabili, e su questo ovviamente occorre anche la sapienza di andare a pescare le cose giuste di tanta, cioè abbiamo...
Vabbè, ma quando è che si definisce tutta la storia? Quando dovrebbe andare in onda questa?
Loro accelerano, tanto che il 2 è un'altra riunione, dobbiamo stabilire chi lo produce,
cioè febbraio, marzo,
no, prima. Credo che già in gennaio potremmo essere in onda,
forse a gennaio. Allora, pubblicità,
adesso abbiamo dicembre per fare un numero zero che possa essere costruito, perché poi elaborato dobbiamo immaginare un teatro, cioè sarà una cosa sontuosa, una trasmissione solenne.
Ma tu ti devi dimettere da sindaco per fare questa roba o no?
No,
basta, è superata questa roba qua del sindaco.
No, sarà superata, troveremo una soluzione, certo non vedo in che modo possono sostenere che io vengo chiamato in quanto sindaco, sono chiamato in
No, ma sì, infatti questa cosa è una buffonata. Torniamo subito perché c'è una novità che viene dalla politica. Il Partito Democratico propone la candidatura di Fassino a sindaco di Torino. Chissà, certo, se Fassino fosse sconfitto a Torino sarebbe un dramma assoluto per il Partito Democratico. Comunque, giustamente si mette in gioco senza primarie, credo. Questa è una cosa. La cosa nuova è questa. Pubblicità. Eccoci, 800 24 00 24, con Vittorio Sgarbi in viaggio, credo, da Milano a Torino. Da dove, Vittorio?
Da Roma a Torino.
Da Roma a Torino, a che punto sei?
Sono quasi all'aeroporto.
Cioè, in aereo. Pensavo in macchina fosse a Milano, abbiamo sbagliato tutto. A che ora hai l'aereo?
Alle 9:05.
Vabbè, insomma, possiamo dilungarci ancora per un po'. Il Partito Democratico, dunque, la segreteria locale del Partito Democratico ha proposto Fassino come candidato a sindaco di Torino, che è una regalia per quelli ormai trombati, Sgarbi?
Beh, Chiamparino è stato un ottimo sindaco, veniva dalla nomenclatura del Partito Comunista o ex PDS, insomma ex Partito Comunista, ed era mio collega in Parlamento, un uomo di grande temperamento. Fassino certamente ha carattere ed esperienza, e quindi il fatto che uno non sia popolare ma che abbia un partito che lo sostiene richiama i fasti della Prima Repubblica, che stabilivano i candidati non attraverso le primarie.
Meno male, dico io, meno male, ogni tanto qualcuno si inizia vivo.
Forse, sì.
Forse.
Altrimenti si finisce per essere candidato quello che ha più capacità di presa emotiva, come nel Vendola ora, o come nel caso di Pisapia. Credo che se non vogliono perdere completamente più rappresentative, devono indicare uomini che fanno parte della struttura, altrimenti devono applicare.
Senti, ma Albertini alla fine si candida a Milano o no? Tu che segui anche le
Albertini
cose milanese.
È un tema complicato. Albertini potrebbe essere la chiave per risolvere la crisi, o perlomeno la spia della crisi di soldi.
Addirittura.
Se il FLI decide di non andare a votare e quindi di portare i voti alla maggioranza che sosterrà il Berlusconi bis, cosa che potrebbe capitare dopo il 14 dicembre, A quel punto non ha senso che il FLI presenti un candidato contro quello del PDL, e potrebbero negoziare con intelligenza per vincere con il PDL la candidatura non della Moratti ma di Albertini, di tutto il Popolo della Libertà. E cioè dire,
non lo faranno mai.
Il FLI rientra a Roma, può mantenere lo stesso profilo anche a Milano. E quindi io credo che sia in gioco Albertini, non per i voti del PD,
sì,
FLI e PD, ma per i voti di un PDL con il FLI, che indicano un candidato che è più del FLI in questo caso.
Però mi sembra che ormai la candidatura della Moratti sia cosa fatta.
No, non credo che la Moratti non è affatto sicura, anche perché allo stato comunque sia la situazione, vince Pisapia.
No, perché no, tra Moratti e Pisapia.
No, vince Pisapia per una ragione, se tu dividi il fronte del centro-destra.
Ah, se si divide il fronte.
Comunque, allora, se hai la Moratti e Albertini, non c'è partita, forse Albertini va al ballottaggio e poi perde. Se Moratti e non Albertini ma un altro, i voti che porta via quest'altro, la Moratti, la mandano al ballottaggio e vince Pisapia. Quindi ormai Pisapia vince se il centrodestra non ha intelligenza. Ti ricordi quando visse Guazzalocca a Bologna? Lo schema era lo stesso. Una maggioranza di una parte politica divisa in due fa vincere l'altra parte minoritaria. Questo è assolutamente sicuro. Ora, se il CLI non si rappacifica con il PDL, indica un candidato. Può non essere Albertini, ma è il candidato che basta a mandare al ballottaggio e quindi a perdere la cosa che sanno tutti, ma possono anche scientemente cercare un massacro. La Moratti perderebbe anche se fosse candidato di tutto il Popolo della Libertà.
Questo però è
una punta,
no, c'è una punta di, c'è una punta,
è un dato dei sondaggi, quando feci ormai è sempre così. Sindaca. Con chiunque tu la metta a confronto, che cominciarono con me ai tempi delle polemiche, non so, Telenova, 78% io, 22% lei. Qualunque candidato lei non va oltre il 22-23%, quindi anche se partiti dietro, l'altra volta ha vinto per 2 punti, ed erano i 2 punti della mia area che non si presentò negoziando con lei.
Ma tu Albertini lo sosterresti, Albertini, con la tua lista, per esempio?
Quello se lo porta il FLI non lo sostengo. Però è certo che una qualunque componente, che sia il FLI con Albertini o che sia il FLI con un altro, porta via almeno 10 punti al centrodestra. Quindi è finita. Chiunque. Allora l'unica possibilità che hanno è di convergere su un candidato che sia di gradimento del FLI. Ed è inevitabile.
Come scambio, dici? Come scambio per la cosa? Non lo so.
Ma no, come scambio, come conseguenza.
Sì, come conseguenza, certo.
Per dimostrare che noi siamo con te. Tu per essere con noi candidiamo uno tuo, perché Albertini è di Berlusconi, che però sono noi. Quindi io credo che questa, che apparentemente è una proiezione molto remota, se dovessero arrivare a dare la maggioranza al governo, potrebbe essere una conseguenza che rimette in piedi l'unità del centrodestra, che è l'unica possibilità di vincere la Pisapia. Diviso, il centrodestra perde. Qualunque sia il candidato, perché la componente UDC, FLI e Rutelli è una componente anche a Milano intorno all'8-9%.
E il PD non riesce a schiodarsi dall'appoggio a Pisapia? Oggi Veltroni ha detto...
Ma non lo potrebbe, sarebbe ingiusto farlo. Loro stanno compatti su Pisapia e andrà benissimo così. Questo per loro è positivo. E quanto più sono uniti, tanto più rischiano di vincere. Gli altri, quanto più sono divisi, tanto più sono destinati alla sconfitta. Perché lei è calata... il candidato centrista, comunque, con Albertini addirittura neanche se ne parla, ma con un altro, è crescente. Va sicuramente a un ballottaggio, il ballottaggio perde. Tu vedrai se non va così.
Vabbè, intanto traffico, tanto finché regge la linea Cosgarbi, siamo Cosgarbi, ci sono anche gli ascoltatori, 800 24 00 24, traffico. Siamo qui 20 e 21, 800 24 00 24. Avete sentito le previsioni di Sgarbi su come potrebbe andare a finire la contesa elettorale a Milano, ancora tutto molto ingarbugliato, perché non si sa se Albertini, oggi secondo Dago Spia la sua candidatura sarebbe certa, però per il terzo polo, che non è l'ipotesi che prima faceva Sgarbi, ma l'ipotesi invece cacciariana, chiamiamola così, sarebbe sicura la sua candidatura addirittura al 90%, tutto questo dopo il 14. Vabbè, andiamo a sentire qualche ascoltatore. Mariangela, provincia di Treviso, buonasera.
Buonasera signor Cucciani. Ecco, a me è sembrato che tutte queste scoperte di Wikileaks eccetera, per gli altri paesi sono così sconvolgenti, per Berlusconi ne sappiamo molto di più, il fatto che abbia a che fare con Putin, mi pare che la cosa sia già successa con Schröder, ma Schröder era di sinistra e perciò lui poteva avere a che fare con Putin. Su Gheddafi sono perfettamente d'accordo, mi fa orrore solamente l'idea, però c'è anche la realpolitik, forse il gas, non so, quelle cose là. Quanto poi, scusi, ho perso il filo. Ah sì, quanto poi i politici italiani, come possono sembrare all'estero, guardi che fanno sempre una figura penosa, tanto per via delle lingue. E poi io mi ricordo le memorie di Kissinger, e Kissinger diceva che lui doveva prendersi dei caffè prima di ascoltare Moro, perché inevitabilmente si addormentava, e devo dire che la cosa mi fece piacere, perché ogni volta che ascoltava...
Perché si addormentava anche lei.
Mi addormentavo anch'io, ma io capisco, io sono una poveretta, ma Kissinger era anche un allenato, insomma, evidentemente, non so, provate a pensare ai politici della Prima Repubblica, all'orrore dei loro discorsi.
Vabbè, perché orrore, erano politici,
per piacere, erano, il confronto erano più bizantini dei bizantini.
Sì, no, il bizantinismo non c'è dubbio, ma insomma la politica non era comunicazione all'epoca, era qualcosa di diverso, forse di più.
Moro ha inventato le convergenze parallele,
le famose convergenze parallele, certo. Sgarbi, che ne pensa di WikiLeaks, quello che è uscito fuori?
Beh, mi pare che questa nostra interlocutrice abbia detto delle cose intelligenti, non ha fatto molto rumore, ma non c'è niente di nuovo. Se dovessimo dire che cos'è la Merkel, diremmo quello più o meno che ha detto. Dovessimo dire cos'è Berlusconi, con qualche cattiveria, più o meno quello che hanno detto. Dovessimo dire che cos'è Putin, cioè non c'è niente, sembra una finta, nel senso che queste grandi rivelazioni sono il pensiero comune e di qualunque persona interrogata sulle stesse persone su cui ci sono delle... Ora, forse avranno molto altro, ma lo Stato sembra la definizione tipo che fa chi ha letto i giornali. Cioè, cosa devi dire di Gheddafi? Che ha questa famosa donna
infermiera ucraina,
che non sia ucraina, che aveva però le donne intorno.
Berlusconi vanitoso, inefficace,
non c'è niente di nuovo, cioè, sembra una finta, rivelazioni straordinarie di cose che invece sono assolutamente ovvie.
Cioè, io ho l'impressione che questi funzionari americani, questa funzionaria che ha leggeva i giornali e poi a un certo punto,
e poi si è fatta un'idea che è un'idea liberal, è l'idea che ha l'Economist, che ha Bill Emmott, che è il direttore di Le Monde, cioè è l'idea tipica, ma anche degli altri, appunto, di tutti quelli. Ma Ahmadinejad sarebbe il novello Hitler, e qual è la novità? È che lo diciamo da sempre, cioè non c'è niente.
È come il divino Telma, è uguale. Cioè.
Sì, esattamente, però può darsi che abbiano altre cose. Allo Stato nulla di rilevante. Che ci sia un rapporto con Putin per ragioni legate all'energia, lo diceva la signora, ce l'aveva Schroeder. Non vedo in che cosa...
Che è successo? Stai facendo il check-in? Che stai facendo?
Sì, no, una ragazza che sta partendo con me, volevo farle prendere la borsa. Detto questo,
com'era? Com'era? Carina?
Molto carina.
Molto bella.
La questione Albertini è interessante per una ragione, perché Albertini sarebbe il candidato del FLI. Però è stato...
Ma dice che ancora non entra nel FLI.
No, appunto, non entra. Quindi potrebbe essere il modo con cui il FLI ha una persona sua, perché è indicata dal PD, che però è una persona gradita a Berlusconi, che sicuramente è certo preferisce Albertini alla
Ma questa è una tua, intuizione, così, cioè,
no,
lo sai per certo,
se c'è una che sta sulle palle a Berlusconi è la Moratti,
addirittura.
Non c'è dubbio, soltanto che la subisce, che deve fare ormai questa
la subisce, perché lei mette un sacco di soldi nella campagna elettorale, c'è pure questo aspetto,
è veramente la questione morale. Andare alla campagna elettorale in cui uno è candidato soltanto, cosa che Berlusconi non vuole, lo so per certo, perché mette 30-40 milioni di euro, vuol dire la massima delle corruzioni dal punto di vista del buonsenso. Cioè, se sei tu candidato all'altra parte...
Cioè, Berlusconi che cos'è che non sopporta? Il fatto che lei mette i soldi, no?
Che lui è d'accordo di candidarla, ci mette i soldi. Questa è la vulgata, idiota, perché proprio questa è la questione morale. Se tu vai candidato per la sinistra, mettiamo... O hai 300.000 euro, 500.000 euro e l'altra ha 30 milioni di euro. Ma dov'è questa può pagare pranzi, può pagare... ma non è tollerato. Questa è veramente la questione morale. Cioè, non può essere candidato perché è ricco. Occorre dare la televisione gratis.
Pure Berlusconi qualche soldo ce l'ha e mette nelle campagne elettorali.
Ma quindi non ha bisogno di mettere dei soldi della Moratti. Né può consentire che la Moratti sia candidata solo perché ha i soldi. È intollerabile questo.
Però Berlusconi questo discorso io credo che sia difficile che lo possa fare, insomma. Un discorso
lo ha fatto con me, cioè lui non
cioè,
ha
cosa ha detto? Cosa ha detto?
Non mi dice o non vuole dirmi il suo pensiero recondito, è per me chiarissimo sulla Moratti. Però che gli attribuiscono di dire trovatevene un'altra che mette tanti di quei soldi è una falsità assoluta.
Non è vero, non la pensa così.
No, no, non è quello che lo induce a candidare qualcuno.
E perché, cioè, perché è indotto, conferma così? Perché è stata sindaco?
No, perché ormai, sai, questa se la mena, è lì, in fondo il sindaco uscente, ci tiene tanto, lui che deve fare, poi comunque la famiglia Moratti, e poi la tradizione.
Non c'ha la forza, non ha la forza di rompere questa cosa.
Però è certo che lui, se per caso può scaricare questa cosa su Albertini, cioè nel senso di dire, mi chiedono Albertini e per l'armonia del centrodestra è necessario, lui è felice. È l'unica cosa, l'unica felicità che gli può dare Fini, che non gli dà felicità.
Senti, in un flash, questi studenti che occupano i monumenti, come li definisci?
Beh, fanno...
Cioè, fanno una cosa...
Fanno una cosa che serve per andare in prima pagina, a far andare Bersani e gli altri in prima pagina sui giornali, ma in realtà occupano i monumenti senza capire che...
Non sei preoccupato per i monumenti, no?
No, sono preoccupato, no. Fanno una cosa, perché quello che deve fare ogni studente è combattere contro i governi, è naturale.
Complimenti a chi lo dicevi, complimenti?
Un signore che sta passando, cosa fa?
Passamelo un attimo, passamelo un attimo, Vittorio.
Sapete che le passo... Chi è?
Cruciani, la Zanzara.
Radio 24.
Come sta?
Grande personaggio questo, rispettato, ma non mi raccomando, l'unica in Italia che scrolla un po' il sistema.
Ma chi? Vittorio Sgarbi?
Vittorio Sgarbi.
Sì.
Bisogna crearne altri personaggi.
Lei che fa nella vita? Lei che fa? Lei che fa nella vita? Nella vita che fa lei?
Io sono un imprenditore.
Un imprenditore, ma dove sta andando adesso? Da Roma?
Sto andando da Roma a Genova, abito a Gavi, provincia di Alessandria.
E che fa?
Imprenditore dentro sistemi di automazione industriale.
Roba seria.
Settore siderurgico.
Roba seria, non è che
perde. Ho sposato due figli.
Non è che perde tempo a manifestare per l'Italia.
No, anzi, ho visto lì sul Colosseo passando con sono usando un termine sgarbiano, sono schifato. Schifato di queste cose qua.
Grazie. Ci ripassi Sgarbi.
La ripasso Vittorio.
Grazie.
Grazie, buon lavoro.
Grandi incontri con Vittorio Sgarbi all'aeroporto di Roma. Ti richiamiamo tra qualche minuto, Vittorio. Abbiamo la pubblicità. Fra qualche istante torniamo con gli ascoltatori. Sandro da Novara, Fortunato da Bergamo, Fausto provincia di Bergamo, Enzo da Roma. Questa sera Vittorio Sgarbi lo accompagneremo fino all'imbarco. Siamo qui con la Zanzara 20 e 34, 800 24 00 24. David Parenzo in collegamento da Milano, anzi da Assago. E poi riprenderemo fra poco la linea con Vittorio Sgarbi all'aeroporto di Roma. Siparietto fantastico con un imprenditore di Gavi, provincia di Alessandria, che lo ha incrociato all'aeroporto. Ma questa è la Zanzara, tutto in diretta. Certo, nelle parole di Sgarbi, caro Parenzo, c'era un po' di acrimonia nei confronti della Moratti, che proprio lui non può sopportare. Attribuisce a Berlusconi una repulsione nei confronti della Moratti, che magari sarà pure vero, ma insomma non lo so.
Intanto, no, è un retropensiero del professore, secondo me.
Intanto andiamo a sentire Antonio da Rovigo. Buonasera.
Buonasera, pronto?
Sì, dica.
Buonasera, io volevo chiederle alcune cose su quello che ha detto prima sulla manifestazione della Camusso a Roma.
Sì, ma adesso perché non è che mi volevo concentrare sulla manifestazione della Camusso, eh. Comunque.
Lei aveva detto che è tutto superato, cioè fare manifestazioni o anche lo sciopero.
No, io ho semplicemente detto, Antonio, che non mi pare che siano uscite fuori da queste manifestazioni, dalla prima apparizione pubblica della Camusso, delle grandissime novità. Bella ciao, com'era l'altra, Contessa?
Contessa, però vorrei sapere, secondo lei, cosa sono le cose nuove? Salire sulle torri, sui
monumenti? No, certamente no, salire sui tetti certamente no.
Beh, è una forma
vorrei sapere
protesta,
che un sindacato deve fare qualcosa di nuovo, non so, vorrei qualcosa di sentire da lei cos'è una cosa nuova.
A parte che già sul ruolo dei sindacati si potrebbe discutere, ma insomma non voglio aprire qui una parentesi magari spiacevole per molte persone, ma un sacco di cose nuove si possono fare nella liberalizzazione delle professioni, un sindacato potrebbe anche insomma non restare ancorato a vecchi riti che sono quelli del contratto collettivo. Vabbè, ma insomma le cose il discorso sarebbe molto lungo, ma Antonio, certamente le cose che sentiamo mi sembrano un po' vecchiotte, però magari insomma.
Io mi ricordo nel 95, quando è stato fatto il concordato con i sindacati, che non si è più fatto sciopero, no? Nel 95.
Adesso non si è più fatto sciopero, non mi risulta, comunque.
Sì, cioè nel rinnovo dei contratti si è fatto un concordato in cui si rinnovavano i contratti senza un'ora di sciopero. Questo qui mi ricordo perché io in quel momento...
Vabbè, allora?
Da quel momento il potere d'acquisto di noi operai è andato a calare fino a arrivare
Ma non è che dipende da quello, Antonio. Il potere d'acquisto non dipende da quello, da quegli accordi lì.
Però da quel momento il lavoro dipendente ha perso potere. È stato il concordato fatto ancora con adesso non mi ricordo più chi c'era allora della CGIL. Comunque le cose nuove sono non le vedo, ecco.
Non le vede. Va bene, grazie. Fausto, provincia di Bergamo, buonasera.
Buonasera, ascolti, io volevo innanzitutto ringraziarla per la compagnia serale che fate con questa trasmissione. Volevo salutare anche il dottor Parenzo, perché ho visto che conosce bene le canzoncine. Non so adesso.
Contessa la conosce bene, mi sono stupito anch'io. Insomma, su Contessa.
Mi sono stupito anche io.
Un po' di cultura musicale popolare, no?
Sì, ha un passato, ha un passato popolare, un po' comunistoide.
No, 68, perché sono nato nel 76, per cui è un po' difficile, capito?
Però, insomma, cultura di queste di sinistra, popolari. Insomma.
No, beh, sì.
Cultura di sinistra, ognuno ha i suoi difetti.
Certo.
Non c'è nessuno.
No, volevo chiedere una cosa. Si prospetta, sicuramente nuove elezioni si prospettano. Quello che io rimango un po' basito è sulle proposte che fa la sinistra, che non ce ne sono state fino adesso, se non mi sbaglio. Mi sembra più di altro che sparino a zero sul governo attuale, ma senza fare nuove proposte concrete, intendo dire. Che a parte salire sui tetti, che il fatto di salire sui tetti, non so se ha visto Berciani che salire sui tetti con il sigaro in bocca.
Sì, l'ho visto, presente, certo, no? Certo che l'ho visto. Allora?
È stato ripreso su vari quotidiani.
Allora?
E mi sembrava di vedere il vecchio Mussolini quando mietteva il grano che si poteva riprendere dalla telecamera.
Addirittura?
Stanno facendo la stessa propaganda politica, almeno per quello che mi...
Va bene, Fausto, adesso Mussolini mi sembra un po'.
Ma i politici non vanno dove c'è la protesta, che devono fare?
No,
almeno
No, Parenzo, non mi fare questi discorsi.
Ma che devono fare? Ma devono stare
per carità, non mi fare questi discorsi.
Anormale, è normale che
i politici che vanno dove c'è la protesta, per carità.
Ma scusami, ma anche Tremonti applaudì.
Non è detto che abbia fatto bene.
Ma è più anormale che lo faccia un uomo che governa, che dovrebbe dare
per
risposte,
carità,
che non uno
per carità,
ho capito, amico mio, però la politica
carità.
in tutto il mondo è così.
Bah, insomma, non lo so.
Scusami, in America ci sono i tea party,
quello è diverso,
party,
i tea party,
no?
C'è una cosa,
e quelli vanno nei
in parte estranea al grosso del Partito Conservatore. Sai che il Partito Conservatore ha subito i tea party.
E che quelli fanno opposizione,
sì,
vanno nei luoghi dove c'è conflitto. Che devono fare i politici? Almeno stare tra la gente, no?
Non lo so, a me quando un politico sale sul tetto...
un politico di governo...
Per bellicare l'opposizione... l'opposizione degli studenti, la riforma Gelmini, è una cosa che mi fa orrore. Non so perché, mi fa orrore. Orrore.
Ma che deve fare? Opposizione?
Ma
no,
che c'è? Non è che l'opposizione si deve fare per forza in questo modo... Salendo sui tetti, come se quegli studenti fossero rappresentativi di tutti gli studenti italiani, tra l'altro, invece sono un'estrema minoranza.
Ma è un malessere, esprimono un malessere.
Sì,
no?
Ma sai quanta gente esprime un
malessere? Abbiano una sponda istituzionale. Ma è giusto,
non è che
una
tutti quanti,
istituzionale.
Non è che tutti quelli che esprimono un malessere, un politico, deve andare lì a bellicarli dicendo avete ragione. Non è così.
No, certo, però è una cosa normale.
Sgarbi?
Tutto il mondo.
Eccoci. Ma qua su
ho sentito questa tua posizione sui tetti, sì, è un po' mughiniana, mi fa orrore.
Molto mughiniana, molto mughiniana.
La tua, sì. Dico, no, nel senso che salire sui tetti, però erano delle belle fotografie, si vedeva questo, non l'ha mai fatto, ci furono due buone fotografie, tutto il Partito Comunista, insomma l'ex Partito Comunista, si può immortalare recentemente in due foto, il sindaco Domenici che si incatena per ribellarsi a Repubblica, che lo ha infamato, è l'unica cosa che ha fatto in 5 o 10 anni di sindaco a Firenze, lasciando passare anche la famosa tranvia, che secondo lui sarebbe stato giusto far passare in piazza Santa Maria del Fiore, e la seconda è Bersani col sigaro che sale. Non hanno fatto niente di più, cioè sono due personalità che si rappresentano in quelle due immagini e sono in fondo due modi con cui sono esistiti, perché per il resto non risulta.
Okay, ma questo è ancora più deprimente.
Non sono pervenute notizie della loro esistenza.
È ancora più deprimente, però. Questo.
Appunto, vabbè, questo però. Quindi io quando ho visto sul giornale, in fondo era gradevole vedere questo. Dico, vedi, finalmente si vede che Bersani
esiste, fa qualcosa.
Che poi questo esistere sia, come tu dicevi, un modo per lusingare una facile contestazione, che d'altra parte è legata al fatto che lo studente per sua natura
contestatore
deve potere.
Contestatore
qualunque cosa faccia il potere, in quanto studente deve dire che non va bene, sì. E questo è un fatto,
diciamo, una larghissima minoranza degli studenti, che poi la maggior parte se ne fottono, stanno a casa a studiare o fanno altre cose,
riaccendono lo spirito del 68 attraverso una contestazione che ha qualcosa di manieristico, ma in fondo non mi ha disturbato, ecco, visto che trovo molto peggio la totale assenza di denuncia da parte di Saviano della mafia vera, che si chiama Paleoli, che si chiama speculazione selvaggia. Non mi piacciono quelli che si intitolano dei simboli e delle funzioni.
Saviano dice che adesso si ferma per ricostruirsi una vita, così leggo sul Corriere della Sera di oggi, intervista dal Corriere della Sera.
Anche quello. In compenso si sa dove l'hanno intervistato questa volta, invece l'intervista che gli ha fatto il Financial Times in un luogo segreto, cioè questa cosa veramente inaudita.
Queste sono cose.
Lui ha la scorta, deve nascondersi, invece noi abbiamo la scorta e ci facciamo vedere. Io non lo so, mi pare inverosimile. D'altra parte Pisani, quello che ha arrestato l'ultimo camorrista Iovine, ha dichiarato che non c'erano i requisiti per dare la scorta a Saviano, e d'altra parte il fatto che se ne parli tanto è un elemento letterario. Lui è uno scrittore coraggioso con scorta, definizione che non nessuno scrittore potrebbe sopportare. Cioè, uno scrittore non è né coraggioso né non
poi
coraggioso,
dice di aver fatto il programma, dice di aver fatto scrittore. Il programma contro l'editore, questo pure mi sembra bizzarro.
Sì, è impressionante.
Sì, è vero.
Perché vuoi dire Parenzo è d'accordo con Saviano, però Parenzo non ho capito.
Ma no, non sono d'accordo con Saviano, però
no, è un delitto, la maggior parte, il 90% dell'Italia è d'accordo con Saviano, non è un delitto. Noi
quella trasmissione ha avuto degli ostacoli inizialmente, cioè l'editore, cioè il pubblico non lo voleva, gli ha messo dei passaggi tra le ruote inizialmente,
no,
poi dopo si è celebrato.
Del libro. Lui attacca Berlusconi, lo chiama finito ed è pubblicato da Berlusconi, che è una delle tante contraddizioni che Bocca ha superato rinunciando a essere pubblicato da Mondadori. Ma questo è un problema che sappiamo, quindi il venditore poi a questo punto è felice.
No, ma lui non parlava del libro, parlava del abbiamo fatto il programma contro l'editore, cioè contro la Rai. Sì, d'accordo, voglio dire.
Ma non è vero, poi l'editore è Masi che ha fatto un po' di
ammuina, così di tentativo, così.
Io ho parlato lungo con Masi era loro socio, ha fatto apposta per aumentare l'ascolto.
Ah sì, così.
Sicuro, non c'è dubbio. Masi proprio scientificamente lo farà anche con me, dirà questo non va bene.
Ma dove andrà in onda la tua trasmissione? Rai 1? Rai 1? Dove? Come lo vuoi chiamare?
Il suggerimento di Guglielmi. Forza Italia.
Forza Italia non te la fanno chiamare.
Spero che Masi si ribellino tutti, però la chiamo Forza Italia. Non c'è più il partito, è una bella esclamazione. Guglielmi me lo propose nel 1990, quando mi chiamò dicendo venga a fare una trasmissione in cui parla bene delle cose. Sì. Forza Italia.
Ma dove dovrebbe andare in onda? Rai 1, Rai 2?
Poi lo stabiliremo adesso a seconda delle. Io ho parlato dell'importanza di farlo.
Ma siccome ci sono due conduttori, la Fazio Saviano, è Sgarbi con qualcuno oppure Sgarbi? Basta.
No, ci sarà bisogno di qualcuno perché io sono un solista.
Appunto, ma chi ti immagini? Sgarbi?
Non lo so, questo lo dobbiamo stabilire. Insomma, adesso, essendo io l'autore essenzialmente, dovrò anche cercarmi qualcuno che mi sia di sicura a spalla. O
e chi vedi adesso? Chi vedi qualcuno che ti può fare la spalla? Nessuno, questo è evidente, ma insomma.
No, ci sono. Moncalvo era bravo, è stato veramente censurato.
Ma non credo che
no,
sia.
No, ma dico un nome di una persona che va, lo stesso Telese, lo stesso Parenzo, insomma, vediamo, poi troveremo. Non lo so, però per la verità.
No, però voglio dire, Sgarbi-Telese è più uno scontro che Fazio-Saviano sono due complementa. Tu vuoi trovare qualcuno che la pensi anche diversamente da te come co-conduttore?
Sì, soprattutto diversamente da me. In ogni caso, siccome la prima riunione operativa l'abbiamo fatta oggi, è chiaro che bisognerà poi essere appunto la prossima, il 2, quindi entro il 2.
Ma i soldi ci sono?
Insomma, non credo che investire su di noi, io non potrò che aumentare gli ascolti della Rai, no? Ogni volta, perché vi inviterebbero altrimenti? Quello che è certo è che io l'ascolto, siccome il valore delle trasmissioni è legato allo share che porta pubblicità, è la pubblicità che paga il programma.
Certo, sarà difficile fare più di Fazio Saviano.
Quello dovremmo fare di più, però.
Ah sì, questo è il tuo obiettivo, devi fare più di Fazio Saviano.
Faremo di più.
Vabbè,
si chiamerà, infatti, il titolo potrebbe, si può fare di più.
pure. Allora abbiamo adesso tre cose. Si può fare
anche anno primo.
Anno primo, anno primo, cioè dopo anno zero. Oh, allora abbiamo tirato fuori però quattro titoli per adesso. Vedete che è un work in progress.
Anno primo, il più bello.
Anno primo, anno primo. A me non piace nessuno dei quattro. Anno primo, si può fare di più. Poi che... Forza Italia. L'altro qual era? No, un altro. Il primo che hai detto qual era?
Il bene e il male.
Il bene e il male. Beh, insomma, forse tra i quattro, lo sai che Forza Italia è quello più effetto?
Vedi?
Quello più effetto è Forza Italia, non succederà
poi
mai.
Porta con sé una specie di
autoironia. Anche Faenza ha fatto il film Forza Italia, no?
Quelli che dicono un problema politico. Insomma,
sì, succede un casino, Forza Italia, polemica.
Vorrei che Masi si ribellasse. Dico, guarda, lo chiamo Forza Italia. No, non si può, è un partito. Cioè, come ha fatto?
Polemiche, perché cose. Bisogna far creare polemiche subito, perché altrimenti...
Lui è stato il massimo sostenitore di questo. Nel momento in cui ha posto dei limiti, ha dichiarato l'eccesso dei costi, ha creato un effetto. Quindi,
ma Barbareschi lo prenderesti, no, per carità, Barbareschi?
Barbareschi ha fatto quel programma sulla 7 di medio successo.
Non è andato benissimo. Insomma.
Ecco appunto, quindi.
Quindi poi lo cassiamo.
Sono molto lusingato del fatto che mi abbiano chiamato, ma non mi sono ancora applicato alla struttura. Perché
beh, questo io credo che non ti applicherai mai in realtà.
No, e sono uno che è pronto a fare qualunque intervento in una struttura che esiste. Creare la struttura, architettura di una trasmissione, è una cosa che è un po' estranea alla mia mente.
Immagino.
Dovrò applicarmi e cercare di trovare.
Ma scusa, la tua fidanzata non la vogliamo coinvolgere?
Sì, sarebbe da coinvolgere, ma poi direbbero che è la mia fidanzata.
E vabbè, ma d'accordo, gratis.
Ecco, forse
senza compenso, ci parla dell'amore, del sesso. Tu
te che sei così per trasportare questa trasmissione, la zanzara in televisione, chiamarla la mosca o chiamarlo il calabrone, non so, partire dalla zanzara.
Partiamo male.
L'animale più schifoso del mondo. Tu hai il nome della trasmissione dell'animale che neanche Feltri ama gli animali, perfino l'ultimo degli animali, ma non la zanzara.
Ma non la zanzara.
E tu sei la zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ma io sono fatto apposta per irritare, per provocare disgusto. Provocare disgusto.
Sei il Falcetti di Radio 24.
No, cosa dici, il Falcetti di Radio 24? Per carità, per carità.
Ti mandiamo in video, tu stai lì con l'aria così imbalsamata come lei, direbbe fermo lì come uno che sta parlando per radio e ti riprendono. Ti mettiamo così in onda, come Ghezzi sicuramente, ecco, Ghezzi è un altro, addirittura con la sincronia sbagliata dei movimenti della bocca rispetto alla parola. Insomma, si possono fare tante cose. Comunque devo pensare. Adesso
imbarcati sull'aereo.
Quando faccio la prossima riunione avrò già le idee più chiare.
E ci risentiamo.
È la prima riunione operativa, per cui non è. Posso dirti questo: è un pettegoletto.
Dimmi.
Nell'aula in cui stavamo lavorando, al settimo piano, a un certo punto sono arrivati alla rissa furibonda, a picchiarsi, a minacciarsi, a urlare.
Sì.
Il mio regista Martinez, che è il primo con cui ho parlato, e Carlo Vulpio, il giornalista, che sono così lontani che hanno cominciato a insultarsi e tutti erano colpiti del fatto che io tacevo.
Ma che faceva Vulpio alla RAI al settimo piano di Viale Mazzini?
Ma Vulpio era candidato con l'IDV, tra l'altro, no?
Sì, che faceva al settimo piano di Viale Mazzini, scusa?
No, era con me, è una delle persone con cui sto lavorando.
Ah, Vulpio, Carlo Vulpio lavora con te?
Lavora con me, sì.
Beh, è una cosa spettacolare questa.
Avendo Vulpio in parola De Magistris, credo che sia opportuno che lavori con me, no? Dopo una creatura così formidabile come quella che ha generato. Allora, Vulpio però è un contenutista
e certo.
È un formalista. Vulpio parlava della struttura e il teatro.
E si sono subito insultati, partiamo male. Partiamo male.
E a un certo punto si sono talmente insultati, prendendosi per il ballero, con delle urla furibonde che al settimo piano non era mai capitato. E le segretarie che sono venute a capire quello che stava capitando, ma si agitava anche lui per capire questa rissa, che era tutta per ragioni formali, non c'era nessun problema di costanza di contenuto, erano colpiti della mia soave distanza. Io silenzioso, no ragazzi, state tranquilli, non litigate.
Partiamo male.
Siete vabbè. Buoni.
Ho il traffico, Vittorio, ci aggiorniamo il 2.
Pensate una candid camera lì, sarebbe stato un pezzo di televisione sublime. I collaboratori di Sgarbi che si picchiano
mesi prima, ma ancora...
Per la forma. Dire quale forma.
Ti abbraccio, a presto. Salute. Ciao, ciao.
Ciao, vecchio mio, ciao.
Traffico. Dobbiamo concludere con grande ritardo oggi... per l'intervento Fiume di Sgarbi sull'Universo Mondo. Caro Parenzo, io mi voglio congedare da te, prima con 20 secondi di Alessandro da Firenze, con Enzo da Roma, Fortunato da Bergamo e Damiano da Siena, ci sentiamo domani. Alessandro da Firenze, 20 secondi.
Buonasera.
Dica.
Io volevo fare un intervento su WikiLeaks, sempre brevemente.
Sì.
Molti commentatori, mi sembra anche Silvio Berlusconi, hanno cercato un po' di ridimensionare la portata di questi documenti, dicendo che poi sono una terzo quarto grado da funzionare. Però Der Spiegel, mi sembra, ieri abbia pubblicato un documento, no? Da cui risulta Hillary Clinton ha chiesto informazioni su gli interessi personali di Berlusconi e di Putin, cioè l'ambasciata di Roma e di Mosca,
sempre secondo qualche funzionario americano, naturalmente, no?
Questo risulta da questi documenti.
Avrebbe chiesto
informazioni. Allora, non mi sembra che se il segretario di Stato, che è piuttosto potente, no, Hillary Clinton, se chiede informazioni su Berlusconi, sui suoi interessi personali, non mi sembra una cosa normale. E non mi sembra
Hillary Clinton chiede informazioni, credo, su qualsiasi capo di Stato, e la politica estera americana è fatta di queste informazioni. 20 secondi con Contessa per chiudere, Parenzo. 20 secondi.
E roba Contessa, l'industria di Aldo, han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, dicevano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata...
David Parenzo sui tetti di Confindustria, ci sentiamo domani.
Sorpresa, direttore, faccio una sorpresa solo per te.
Nostro licenziamento, oltre al nostro licenziamento, dopo queste canzoni, sorpresa domani di Parenzo. Domani 18.30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.
La Zanzara.